Questa è Radio Radicale, un nuovo appuntamento con Capire per Conoscere il professor Mario Baldassarre, che intanto ringrazio e saluto, ben ritrovato qui a Radio Radicale, professore.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, economista, presidente del Centro Studi Economia Reale, oggi indegnamente sostituisco Claudio Landi, se lei è d'accordo inizierei però approfondendo il fronte spread, potremmo chiamarlo così.
Beh, certamente sì, nel senso che la settimana comincia con uno spread piuttosto elevato, era già andato attorno ai 200 punti base verso i titoli decennali tedeschi e in questo momento è a 204 sostanzialmente. Ma ciò che è ancora più interessante e in parte preoccupante è che lo stesso spread per il Portogallo sta a 118 e per la Spagna sta a 111, il che vuol dire che i titoli italiani stanno 80 punti sopra al Portogallo e quasi 90 punti sopra alla Spagna. Quindi non è solo un problema generalizzato che di aumento dei tassi un po' in tutta Europa, per di più un aumento dei tassi che avviene con la Banca Centrale Europea che per ora è rimasta ferma e continua a comprare titoli di Stato secondo il programma e non ha toccato i tassi di riferimento. Certo, c'è l'effetto dell'aumento di mezzo punto dei tassi decisi la settimana scorsa dalla Federal Reserve americana, però in questo quadro di tendenziale aumento dei tassi, modesto, e all'interno però l'Italia spicca per uno spread che è balzato oltre i 200 punti base, ben sopra addirittura a Spagna e Portogallo.
Eh sì, così ci riagganciamo anche a quanto avevate approfondito nella puntata della settimana scorsa proprio sulla questione dei tassi e della Fed. Però professore, a questo punto tutto induce a guardare con occhi diversi al DEF, perché a questo punto quella fotografia, la fotografia del paese da quel punto di vista del DEF, sembra una foto non solo datata ma forse anche un po' sbiadita.
Beh sì, francamente avevamo notato sin dal momento dell'uscita del documento di economia e finanza che aveva due punti piuttosto fragili. Il primo punto è che quel documento partiva dall'ipotesi che la crescita tendenziale quest'anno, cioè senza fare nulla, l'Italia avrebbe avuto una crescita del 2,9% e su questa base l'impulso della politica economica previsto nel DEF è un impulso minuscolo, nel senso che la politica economica dovrebbe aumentare di 0,2% la crescita quest'anno per portarla dal 2,9 al 3,1. E sono questi due punti di fragilità che oggi, francamente, occorrerebbe, rendono necessaria una revisione piuttosto rapida e radicale del quadro economico e di politica economica che è stato indicato nel DEF non più tardi di poche settimane fa.
Senta professore, chiaramente ci si interroga su quelli che sono i margini di manovra, no? Il contesto internazionale sappiamo tutti qual è, gli interventi di politica economica però in che direzione devono andare? Cioè possono esaurire davvero col decreto sostegni oppure occorre imboccare con urgenza altre direzioni e quale nel caso?
Beh, abbiamo avuto diverse volte nelle settimane scorse l'occasione di fare questo confronto e cioè secondo i dati comunicati dal Ministro dell'Economia, dal Ministro della Transizione Ecologica, il caro bollette e il caro carburanti comporta per le famiglie e le imprese italiane una maggiore spesa di circa 32 miliardi di euro al trimestre. Questa è la maggiore spesa che dovrà uscire dalle tasche degli italiani, sia come famiglie, lavoratori e imprese. A fronte di questo numero, il sostegno dato dal governo è nella direzione giusta, però è di 7,5 miliardi, il che vuol dire che grosso modo invece di dover pagare in più 32 miliardi, famiglie e imprese dovranno pagare in più questo trimestre 25 miliardi di euro. E questo va immediatamente a pesare sul potere d'acquisto delle famiglie e quindi a frenare i consumi. Perché molte famiglie saranno di fronte a questa scelta, o pago le bollette o faccio la spesa, e credo che certo. Francamente è una scelta molto difficile, da parte delle famiglie. Le bollette vanno pagate, se no mi tolgono la luce e il gas, e allora la spesa va fatta, ma va fatta in modo forse con grande frenata sui consumi e di conseguenza anche grande frenata degli investimenti da parte delle imprese. Ecco, il quadro del DEF da questo punto di vista diventa un quadro ottimista e soprattutto, siccome nel DEF era stato fatto anche un'ipotesi alternativa di diciamo, previsioni meno ottimistiche, rischia di diventare vera quella fatta sul DEF, cioè la meno ottimistica, che dava una crescita quest'anno attorno all'1,5%, cioè fortemente contratta rispetto al balzo dell'anno scorso. E questo è in linea con quanto tra l'altro si era detto, cioè qui l'illusione è stata quella di dire che l'effetto di trascinamento del grande recupero della crescita dell'anno scorso, 6,6%, dava e dà un effetto di trascinamento sul 2022 pari al 2,3%. Ma bisogna capire che cosa vuol dire effetto di trascinamento. Vuol dire semplicemente, in modo molto aritmetico, che se il PIL italiano rimanesse al livello dell'ultimo trimestre dell'anno scorso per tutto l'anno, allora alla fine aritmeticamente riscontreremo una crescita del 2,3%. Il problema serio è che il PIL del primo trimestre è sceso, non è rimasto al livello dell'ultimo trimestre dell'anno scorso, e purtroppo il PIL del secondo trimestre, che sconta in pieno la crisi dovuta anche alla guerra in Crimea, alla guerra in Ucraina, rischiamo che a metà anno il PIL sarà sotto quello dell'ultimo trimestre dell'anno scorso, attorno allo 0,8-1%. E quindi non è possibile pensare a un rimbalzo nella seconda metà dell'anno che sia sopra il 3%, tanto da recuperare quell'effetto diciamo di trascinamento di cui ho parlato prima. E il rischio è che qui andremo verso una crescita che sarà attorno all'1,5% quest'anno. Se siamo ottimistici, forse sfioreremmo l'1,9%, che peraltro è il dato e la previsione che ha fatto un mese fa lo stesso centro studi della Confindustria.
Senta professore, quindi qual è la strada? Non è sufficiente uno scostamento di bilancio qui?
Questo è il nodo, e cioè è evidente che di fronte a questo scenario che abbiamo un po' delineato occorre una manovra forte di politica economica. Io da più settimane dico che occorre una manovra da 50 miliardi per sostenere sul serio famiglie e imprese. E il tema diventa, ma la manovra da 50 miliardi, tutti sono d'accordo a farla, ma con un maggiore deficit e un maggiore debito. Cioè sono tutti d'accordo a farla a buffo. E questo è il nodo. Con lo spread che sta a 200 euro, francamente, buttarci sopra il debito altri 50 miliardi in questo momento è estremamente rischioso, per qualche aspetto sarebbe anche irresponsabile. E allora il tema diventa come si fa a fare una manovra forte da 50 miliardi ricavando le risorse per la copertura di questa manovra all'interno delle poste del bilancio pubblico, non dimenticando che a bilancio quest'anno lo Stato spenderà 950 miliardi di euro. E allora dentro questi 950 miliardi di euro sono tutti necessari, sono tutti da spendere come abbiamo fatto nel passato, o alcune di queste spese possono essere contenute per ricavare le risorse per fare la manovra di sostegno a famiglie e imprese? Io indico sempre due o tre voci specifiche di bilancio sulle quali francamente quest'anno, se non ora quando, occorre intervenire pesantemente. I 55 miliardi di fondi perduti, gli 80 miliardi di tax expenditure e i 100 e più miliardi di evasione fiscale. Ora, questi numeri sono giganteschi. All'interno di questi, recuperarne almeno 50 per sostenere il reddito delle famiglie e delle imprese è un atto di responsabilità e di lungimirante scienza politica. Con una riserva, che se questa manovra forte non la facciamo subito adesso, noi rischiamo a ottobre di doverla fare, ma ex post, di spendere quegli stessi soldi ma per tamponare le casse integrazioni, le disoccupazioni e le nuove povertà. Questa è la scelta politica vera. O 50 miliardi subito per sostenere la crescita, le famiglie e le imprese, o forse 50 miliardi a ottobre per tamponare ex post, sussidi alla disoccupazione, casse integrazioni e sussidi alle fasce più povere della popolazione.
Ultimissima cosa, professore, sono contesti molto complicati, prima quello pandemico e poi quello di un conflitto internazionale molto complicato anche da decifrare nei suoi passaggi presenti e futuri. Da questo punto di vista l'economia fa fatica chiaramente, no, a intervenire, così come la politica in campo economico, perché bisogna lavorare sull'immaginazione, sulla programmazione, su prefigurare scenari. Da questo punto di vista la storia cosa ci insegna? Quali sono, secondo lei, i fari da tenere bene accesi con compiti così complicati in un contesto sempre così difficile e poco prevedibile?
Ma intanto dobbiamo tener conto di un dato di fatto che non ha niente a che vedere né con la pandemia né con la guerra. Il dato di fatto strutturale è che dal 2000 al 2019 il reddito pro capite reale in potere d'acquisto si è ridotto. Cioè nel 2019, prima della pandemia e prima della guerra, il PIL pro capite italiano era più basso di quello che avevamo noi nel 2000. E l'Italia è l'unico paese tra i 27 dell'Unione Europea e tra i 19 dell'area euro ad aver avuto questo risultato negativo. Siamo i soli in tutta Europa ad avere questo risultato negativo, dovuto soprattutto alle mancate riforme strutturali che non abbiamo mai fatto nei 20 anni precedenti. E non a caso i fondi del PNRR che l'Europa ci mette a disposizione sono condizionati allo stato d'avanzamento dei lavori, dei progetti, bene, ma anche alla realizzazione delle riforme strutturali. E questa situazione di svantaggio noi ce l'avevamo prima della pandemia e prima della guerra. Quindi dovremmo in qualche modo, se non ora, di fronte al post pandemia e di fronte alla guerra, se non facciamo adesso quelle riforme strutturali, quando mai le faremo? Teniamo conto che nel 2000 i circa 27.300 euro all'anno pro capite nel 2000 risultavano superiori del 15% alla media dell'Unione Europea e superiori del 4% alla media dei paesi euro. Ora, quest'anno, quegli stessi 27.400 euro, più o meno sono gli stessi, in Italia, risulteranno inferiori dell'8% alla media dell'Unione Europea e del 15% della media dei paesi euro. Questo è lo switch, il cambiamento radicale che abbiamo fatto noi in questi 20 anni, semplicemente perché noi siamo stati fermi e gli altri sono andati avanti. Quindi noi ci ritroviamo adesso al di sotto della media europea e al di sotto della media dei paesi dell'area euro. E ripeto, questo non ha niente a che vedere né con la pandemia né con la guerra. È chiaro che dobbiamo tamponare gli effetti della guerra, il post pandemia, eccetera, con le manovre che vengono fatte, però purtroppo sono state fatte tante manovre, direi mese per mese, nella speranza che magari i prezzi dell'energia scendessero dopo giugno di quest'anno. E purtroppo la guerra dice che questa discesa dei prezzi dell'energia non avverrà a giugno, forse avverrà l'anno prossimo, e i prezzi rischiano di rimanere così alti fino a fine anno. E allora la manovra forte di cui abbiamo parlato pochi minuti fa serve per dare una spinta forte di sostegno alla crescita quest'anno, ma parallelamente le riforme strutturali vanno varate quantomeno entro quest'anno, e quindi il Parlamento deve essere posto di fronte a questa doppia scelta: da un lato la manovra forte coperta con spostamenti di spesa e non con scostamenti di deficit e di debito, e le tre o quattro riforme strutturali che non elenco perché sono note a tutti, ma che vanno varate in modo serio entro ottobre-novembre.
Professore, mi sembra tutto molto chiaro, era un dubbio al quale tenevo molto a trovare
Il vero dubbio qual è, giustamente, che chiunque ascolti si pone. Ma questa necessità di una politica economica forte, severa, ma efficace, quale quadro politico di maggioranza e di opposizione può dare sostegno al governo Draghi per essere realizzata? Questo è il vero nodo politico.
E questo è, sì, diciamo che è un altro nodo che diventa decisivo, mi sembra evidente.
Esattamente, qui l'auspicio è che il Presidente del Consiglio e il governo parli chiaro al Parlamento e al Paese, proponendo linee forti di politica economica e di riforme strutturali.
Grazie professore, è stato anche oggi molto chiaro, ci ha aiutato a fugare alcuni dubbi e a porre però anche interrogativi cui dovrà arrivare una risposta chiara e forte, come diceva. Intanto noi la ringraziamo, l'appuntamento è come sempre ovviamente a lunedì prossimo con il professor Mario Baldassarri, capire per conoscere. Grazie davvero.
Grazie a voi.